Il tema, ripeto, quello generale è quello della fedeltà alla propria vocazione secolare. Poi oggi, questo era il quinto incontro, così mi è stato detto, insomma, che è stato fatto il quarto e il quinto. Io ho avuto questo quinto da realizzare, non lo so, poi... Fedeltà alla scelta, dare senso alla nostra scelta e alla nostra vita. Questo è il tema che è stato consegnato. Beh, anzitutto, come dire, vorrei partire un po' da questo tema, che è quello della fedeltà alla scelta, e capire che cosa significa essere fedeli alla scelta. Chi deve essere fedele verso chi e qual è la scelta che abbiamo fatto o che qualcuno ha fatto per noi. Quindi vorrei un po' entrare dentro il titolo stesso e forse un po' anche riscriverlo, perché dopo i due punti c'è scritto dare senso alla nostra scelta, alla nostra vita. Io penso che si possa anche invertire e poter dire che è la nostra scelta che dà senso a noi, cioè la scelta che abbiamo fatto che ci risignifica, dà un nuovo volto, una nuova componente alla nostra vita. È la nostra scelta che ci fa essere fino in fondo, e non soltanto il contrario. Non siamo noi a dare senso alla scelta, è la scelta che spesso e volentieri dà senso a noi, come uomini, come donne, come cristiani. Allora il tema della fedeltà, e vorrei proprio entrare dentro questo tema, anche perché veniamo fuori da un anno molto particolare, che è stato l'anno appunto della fede. Dire fede, dire fedeltà, sono due registri molto molto similari, anche se non sono uguali. Adesso poi dirò anche il senso e anche il perché. Dicevo, fedeltà alla scelta, a quale scelta? E sono partito proprio, questo l'ho conservato, insomma, le costituzioni che mi avete consegnato qualche anno fa, le ho custodite, e partivo proprio dall'articolo 57 delle costituzioni, che è proprio il capitolo riguardante proprio i collaboratori nell'istituto, e quindi stiamo parlando un po' di tutti voi. Al numero 57 così è scritto: chiamati ad una più intima comunione con Dio e tra loro per essere segno e fermento tra i fratelli, gli sposi, nella certezza del valore intrinseco della propria unione sacramentale, scelgono di maturare l'esperienza di donazione alla luce dello spirito dei consigli evangelici. Dunque si parla segno, fermento tra fratelli, la certezza della propria unione sacramentale, quindi la maturazione dell'esperienza di donazione alla luce dei consigli evangelici. Dico subito due cose che ho voluto riportare. Da una parte una frase di Isaia e dall'altra una di San Paolo. E possiamo in qualche modo pensare che la fede sia da questi due argini. Da una parte ciò che il profeta Isaia ci dice, quando ricordate quella famosa espressione, se non crederete non avrete stabilità. Quindi dice proprio che la fede ha a che fare proprio con la stabilità della vita. Se non crederete sarete sempre tentennanti, sarete sempre instabili, appunto. La fede invece dà questo ancoraggio. Se provate a pensare un po' all'evangelista Matteo, quando racconta appunto Gesù attraverso il Vangelo di Matteo, dalla parabola dell'uomo saggio e dell'uomo stolto che costruiscono la casa sulla sabbia o sulla roccia. La roccia dice proprio di una stabilità. Ecco, fede significa appunto essere stabili. Se non crederete non avrete stabilità. Questa fede ha a che fare, interessante che questo passaggio il Papa nella lettera, appunto, nella enciclica che ci ha consegnato e che vedremo in qualche modo adesso insieme, è proprio un secondo capitolo per intero ha dedicato proprio a questo versetto di Isaia: se non crederete non avrete stabilità. Quindi da una parte abbiamo questo invito proprio a credere per essere saldi, dall'altra però mi è venuto subito in mente un passaggio di San Paolo dove dice così: che dunque, se alcuni furono infedeli, la loro infedeltà annullerà forse la fedeltà di Dio? Impossibile. Questo ci dà anche davvero uno spazio di grande consolazione e di speranza, il fatto che anche se fossimo infedeli, questa nostra infedeltà non annullerà mai la fedeltà di Dio verso di noi, mai. È impossibile che la nostra mancanza di fede possa annullare la fedeltà di Dio. Vi ricordate un passaggio della lettera a Timoteo dove San Paolo dice: se noi non siamo fedeli, lui però rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Allora già comprendiamo una cosa importante, no? Che anzitutto la fedeltà è di Dio. La fedeltà è sua. È lui che è fedele. Lo ricorda anche l'Apocalisse quando parla di Gesù come il testimone fedele. È lui appunto ad essere fedele. Sant'Agostino così scrive in un commento ai Salmi: l'uomo fedele è colui che crede a Dio che promette, il Dio fedele è colui che concede ciò che ha promesso all'uomo. Dunque c'è questa davvero sinergia, no? Questo rapporto circolare tra queste due fedeltà. Anzitutto appunto l'uomo che è fedele a colui che appunto e che crede a ciò che Dio promette, ma c'è anche una fedeltà di Dio, Dio che è fedele a colui appunto è colui che concede ciò che ha promesso all'uomo. Dio è fedele nel momento in cui risponde alle sue stesse promesse, le porta a compimento. E così pensavo proprio ad un'espressione che può essere sintetica per capire che cosa è la fede, è questa espressione di Papa Francesco nella sua prima lettera enciclica, quando dice che la fede appare come un cammino dello sguardo in cui gli occhi si abituano a vedere in profondità. La fede è questo cammino dello sguardo in cui gli occhi si abituano a vedere in profondità. In questa espressione stanno proprio insieme quello che dicevo poc'anzi. Da una parte l'impegno, il cammino, la fede è un cammino dello sguardo, ma dall'altra parte la grazia, il dono, perché lo sguardo senza la luce non può appunto vedere, e la luce appunto è il segno della grazia che ci precede. Dunque la fede è come cammino dello sguardo in cui gli occhi si abituano a vedere in profondità. Allora, se dobbiamo pensare quindi a questa fedeltà, la pensiamo anzitutto come la fedeltà di Dio. Dio è fedele alle sue promesse, non dimentichiamolo mai. E anche se noi, appunto, fossimo infedeli, lui non può annullare il suo disegno, non può annullare, appunto, la sua stessa fedeltà. Dall'altra, abbiamo detto, occorre un impegno per questa stabilità. Se non crederete, non avrete stabilità. Siamo invitati proprio ad un cammino, ad un impegno, appunto, ad un compito. Se possiamo, e così ho racchiuso in queste tre espressioni, concludo questo aspetto introduttivo, racchiudere tutto un po', penso, la storia di Israele, la storia della Chiesa, la nostra storia, sono questi tre dimensioni importanti, tre tappe importanti. Siamo stati creati, la creazione, siamo stati chiamati, l'elezione, e siamo stati mandati, la missione. Ecco, queste tre cose sono fondamentali. E capite allora che davvero tutto è grazia perché abbiamo una creazione, siamo stati creati non per nostro merito, non perché abbiamo fatto qualcosa di buono, di bello, ma perché unicamente per amore siamo stati creati, siamo stati scelti, chiamati e infine siamo stati mandati. Solitamente a queste tre corrispondono le tre persone: è il Padre che ci ha creati, è il Figlio che ci ha chiamati ed è lo Spirito che ci invia nel mondo. Dobbiamo sempre mettere insieme proprio la Santissima Trinità in queste tre dimensioni che hanno a che fare appunto con la nostra vita. Io perché voglio partire da questo? Voglio partire da questo perché prima ancora, e qui davvero parlo ad amici, quindi permettetemi di dirlo così in maniera forse dura, prima ancora di parlare di una fedeltà alla vocazione secolare, dobbiamo anzitutto parlare di una fedeltà che è legata ad altro e che poi si manifesta anche nella vocazione secolare. Penso anzitutto, per esempio, alla vocazione, la fedeltà che noi siamo chiamati ad avere alla vita. La fedeltà alla vita, che non dobbiamo mai dimenticare. La fedeltà alla vita significa, per esempio, significa la fedeltà alla nostra storia, alla storia che ci precede, la fedeltà anche al nostro corpo che vive i suoi tempi, i suoi spazi, la fedeltà a quello che è il creato. Se penso per esempio un po' alle pagine bellissime di Papa Francesco dedicate proprio alla custodia del creato, già subito nella sua prima omelia del 19 di marzo, quando parlava proprio della custodia, pensando proprio a San Giuseppe, parlava proprio anche che siamo chiamati a essere custodi del creato. La fedeltà alla vita, che significa dunque alla nostra storia, alla storia che ci precede, essere riconoscenti a chi ci ha dato la vita, la fedeltà anche al nostro corpo che ci sostiene, insomma, che ci fa rapportare agli altri. La fedeltà ad una creazione che è molto più grande, appunto, molto più grande di noi. Ovviamente poi la fedeltà a Dio. Dice Papa Francesco che non si baratta la fedeltà a Dio. La fedeltà a Dio è una cosa seria. Siamo chiamati ad essere fedeli proprio al nostro Dio che ci ha creati, che ci ha scelti e ci ha inviati. Poi la fedeltà all'umanità. Noi facciamo parte appunto di una famiglia umana. Di una famiglia umana che è molto più grande anche della nostra, appunto, scelta di consacrazione dentro un istituto di vita secolare, appunto, come questo. C'è una famiglia di uomini che è molto più grande, la famiglia dell'umanità nella quale noi siamo, appunto, immersi, da cui, appunto, proveniamo e che apparteniamo fino in fondo. Poi c'è una fedeltà, certamente, alla Chiesa. La fedeltà alla Chiesa. Dice il Concilio Vaticano II, credo che sia nella Presbyterorum Ordinis, dove dice che fedeltà a Cristo significa fedeltà alla Chiesa. Sapete un po', c'è sempre questa sorta di contrasto: beh, Chiesa, Cristo sì, Chiesa no. La fedeltà a Cristo significa fedeltà alla Chiesa, alla sposa di Cristo, con tutte le sue rughe, le sue macchie, le sue contraddizioni, ma la fedeltà appunto perché è amata da Cristo. La fedeltà dunque alla Chiesa. Vedete, già tutto questo comincia in qualche modo a sostenere quello che è la fedeltà anche a questa nostra scelta, alla scelta appunto della vocazione secolare. Dunque fedeltà alla vita, fedeltà a Dio, fedeltà all'uomo, fedeltà alla Chiesa. Ma adesso voglio entrare in merito ad altri due luoghi fondamentali che, ripeto, danno senso a quello che è appunto la fedeltà alla scelta di consacrazione che avete appunto fatto. Beh, anzitutto e soprattutto il battesimo. Cioè, non avrebbe senso una scelta di vita come quella che avete fatto voi se non foste battezzati. È la scelta del battesimo, il sacramento del battesimo che vi ha unti, che vi ha consacrati. Sì, la prima consacrazione, non dimentichiamolo mai, la prima consacrazione, ed è la più importante, è la consacrazione battesimale. Il sacerdote, dopo aver appunto immerso, aver appunto attinto nell'acqua e aver dato il sacramento al bambino dicendo io ti battezzo in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il primo gesto che poi fa è prendere l'olio del crisma e ungere il capo del bambino. E dice appunto ti consacro, ti ungo con l'olio segno di salvezza, perché sei incorporato a Cristo, sacerdote, re e profeta. Io credo che ancora non abbiamo capito abbastanza quella formula, che non è una formula, è proprio qualcosa che accade. Con l'olio del crisma io sono unto, sacerdote, re e profeta. Appartengo ad un popolo regale, sacerdotale e profetico. Io sono re, come era re Saul, come era re Davide, come era re Cristo. Io sono stato unto come loro, come re e profeti, come appunto dimensione profetica, come i grandi profeti da Mosè, i grandi profeti come Isaia ed altri, come Cristo appunto è colui che pronunzia le parole di Dio. E infine la dimensione sacerdotale, cioè significa la dimensione non tanto di culto, non è il sacrificio appunto che noi facciamo come il culto esterno a noi, ma come il sacrificio di noi stessi, noi come sacerdoti ad immagine del Cristo sacerdote offriamo la nostra vita. Dunque, re, sacerdoti e profeti, lo siamo tutti, perché siamo stati unti con lo stesso olio che è il crisma, l'olio segno di salvezza. Questa dunque è una consacrazione che noi appunto riceviamo il giorno del nostro battesimo. E ripeto ancora una volta, ci rende appunto cristiani, cioè di Cristo, siamo come Lui, siamo in Lui, per Lui e con Lui. Queste sono le espressioni, l'espressione che il sacerdote dice quando eleva appunto il calice e l'ostia, per Cristo, con Cristo e in Cristo, ma siamo così, siamo con Lui, per Lui e in Lui, innestati proprio in Lui. Questa consacrazione non deve essere mai dimenticata, perché è la consacrazione più importante, più importante. Oggi, per chi è andato a messa stamattina, nella prima lettura, dal libro del profeta Samuele, si parlava proprio della consacrazione di Saul. Saul veniva consacrato, cioè questa ampolla di olio che viene versata sul capo di Saul. Ma provate a pensare anche alla consacrazione di Davide come re di Israele, no? Ecco, quell'olio è adesso dato a noi, noi siamo appunto unti. Dove l'unzione, qui dico già una cosa che poi comprenderemo poi successivamente, dove l'unzione, da qui deriva Messia, l'unto, il Cristo, significa proprio unto, questa consacrazione non ci separa dagli altri. Stiamo attenti perché a volte rischiamo di pensare appunto che questa consacrazione sia una forma elitaria, che ci divide, che ci separa, non c'è più nessuna separazione. Sei stato unto per, direbbe appunto Gesù, per essere sale, per essere lievito, per essere segno e fermento, così come questo articolo della Costituzione vostra dice, segno e fermento, quindi sei unto non per te stesso, ma sei unto per gli altri. E non puoi staccarti dagli altri. È interessante il fatto che proprio oggi, nella celebrazione eucaristica, ci fossero proprio insieme queste due letture. Da una parte la consacrazione di Saul come re, e dall'altra parte l'unto Gesù. Che cosa fa l'unto Gesù? Si separa dai peccatori? No, li chiama, c'è la chiamata di Levi, e mangia con loro, siede a tavola con loro. Provate a pensare un po' all'episodio del battesimo di Gesù, dove essere battezzato non significa essere separato, ma significa fare strada con i peccatori. Dunque l'unzione che abbiamo ricevuto non è come segno di separazione dagli altri. Questo significava il tre volte santo, il separato. Dio è tre volte santo perché è separato dagli uomini. No, qui la santità di Dio si coniuga con la compassione, con la misericordia, col perdono, con l'accoglienza. L'onnipotenza divina si manifesta proprio nella misericordia e nella compassione di Dio. Dunque, ripeto, l'essere consacrati non è un fiore all'occhiello, non è un timbro che noi riceviamo appunto sulla nostra scheda di cristiani. L'essere unti ed essere appunto stati inviati, mandati. Questo è il senso profondo dunque della consacrazione battesimale che noi abbiamo ricevuto. E di questa consacrazione mi piace ricordare un passaggio, anzitutto della Lumen Fidei, il numero 41 che ho voluto riportare, e poi tre piccole cose sul battesimo. Dice così Papa Francesco, anche se lui stesso ha detto che questa lettera è stata scritta a quattro mani, anche perché insomma credo che sia un unico nella storia della Chiesa il fatto che ci sia stata consegnata un'enciclica scritta da due papi. Sì, probabilmente sarà l'unico nella storia, almeno finora lo è stato. Ed è interessante qui, provate a farlo magari, di poter avere questa doppia penna, quella azzurra e quella blu e quella rossa, di sottolineare le parti scritte da Papa Francesco e quelle scritte da Papa Benedetto, perché si capisce dove è scritto l'uno e dove è scritto l'altro. D'altra parte lui stesso ha detto che ha trovato già un lavoro abbastanza corposo, già quasi completo. Lui ha semplicemente messo qualche piccola chiosa qui e lì, insomma, ha voluto aggiungere qualche piccola cosa nello scritto. Così scrive il numero 41, Papa Francesco. Nel battesimo l'uomo riceve anche una dottrina da professare, una forma concreta di vita che richiede il coinvolgimento di tutta la sua persona e lo incammina verso il bene. Viene trasferito in un ambito nuovo, affidato a un nuovo ambiente, a un nuovo modo di agire comune nella Chiesa. Il battesimo ci ricorda così che la fede non è opera dell'individuo isolato, non è un atto che l'uomo possa compiere contando sulle sole proprie forze, ma deve essere ricevuta entrando nella comunione ecclesiale che trasmette il dono di Dio. Nessuno battezza se stesso, così come nessuno nasce da solo all'esistenza. Siamo tutti stati battezzati. Mi sembrava bello questo passaggio perché un po' mette insieme quanto vi dicevo prima della fedeltà alla vita. Nessuno si è dato la vita da solo. Noi possiamo volere tutto, possiamo anche volere la luna. Di certo non possiamo volere noi stessi, cioè esserci voluti. Nessuno si è voluto, nessuno. Qualcuno ci ha voluti. Capite allora come già entrare nella vita significa già essere riconoscenti a qualcuno. Già nascere significa appartenere a qualcuno, essere legati a qualcuno. Nessuno, come dire, si autocrea. Nessuno. E d'altra parte così anche per il battesimo, nessuno si autobattezza. Siamo stati battezzati. Dunque, sono due eventi, la nascita e la rinascita, quindi la vita e il battesimo, sono due eventi già che ci dicono che qualcosa ci precede. Non siamo primi, non siamo primi. Domani lo sentiremo proprio dalle parole di Giovanni Battista, la frase è bellissima. Lui viene prima di me. C'è qualcuno che viene prima di me. La storia non inizia con me. Allora già dice della profonda anche umiltà. Il battesimo stesso significa come il bambino, come dire, è completamente affidato alle cure del papà, della mamma, e, come dire, cresce grazie a loro. Noi appunto riceviamo il battesimo, siamo stati battezzati. Questo dice dunque di una comunione ecclesiale. Io sono inserito dentro un corpo che mi precede. Davvero la Chiesa è più grande di me. La Chiesa è più grande di me. Dunque, già questa dimensione ci racconta proprio di una vocazione alla comunione. Capite? Sto cercando di costruire bene questa cosa proprio per capire anche che poi quello che è il sacramento di comunione, che è il matrimonio, capite che ha senso a partire da quella che è stata la consacrazione battesimale. Dunque, questo è un punto centrale, un punto importante. Aggiungo un'altra piccola cosa, anche per poter capire come nessuno crede da solo, nessuno si salva da solo, sono due espressioni di Papa Benedetto, dove più volte diceva nessuno spera da solo, nessuno si salva da solo e nessuno crede da solo. Io posso dire credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, posso dire credo come prima persona soltanto dentro un noi crediamo. È perché c'è una comunità che crede che io posso dire dentro questa comunità io credo. Io credo, ma questo io è un io, capite, plurale, non è mai l'io del singolo. Davvero non si può credere da soli. Credere non è soltanto rapporto tra me e Gesù, non è soltanto rapporto, diciamo così, a due. C'è un tu che si apre al noi. Dire a Dio, dare del tu a Dio significa dare del noi alle persone che ci stanno accanto, noi. Sapendo che il Dio è sempre il Dio con noi, è il tu con noi. Tre piccoli gesti vengono fatti proprio dal sacerdote, quando appunto, sicuramente ricorderete, ma almeno i vostri figli li ricordate, insomma, quando hanno ricevuto il battesimo, dopo la consacrazione, il sacerdote fa cosiddetti gesti esplicativi, cioè che spiegano quello che abbiamo ricevuto. Il primo dà una veste, la veste bianca. Ad un certo punto il sacerdote dice, chiamando il nome del bambino, sei diventato nuova creatura, ti sei rivestito di Cristo, questa veste bianca, dice proprio il sacerdote, sia segno della tua nuova dignità, aiutato dalle parole dell'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Dunque, c'è già quello che è un segno della nostra fede, che è una veste, la veste bianca, la veste della nostra nuova dignità, segno della nuova dignità. La veste bianca è proprio ciò che ci contraddistingue nel nostro essere figli di Dio, segno di fedeltà. Siamo stati rivestiti, direbbe San Paolo, siamo stati rivestiti di Cristo. Questa veste bianca è proprio il segno della nostra nuova dignità. Lo dico adesso, poi capiremo poi perché, per un altro segno che vedremo successivamente. Quindi anzitutto la veste bianca. Due, la luce. Viene dato al papà del bambino la luce, la candela. Ricevete la luce di Cristo. E poi il sacerdote dice: a voi genitori, a voi padrino e madrina, è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che il vostro bambino, illuminato da Cristo, viva sempre come figlio della luce. E poi aggiunge: e perseverando nella fede, vada incontro al Signore che viene. In questa espressione c'è tutto. Il bambino viene affidato alla cura del genitore, del padrino e della madrina. Il segno pasquale, la luce, il bambino illuminato da Cristo è chiamato a camminare, a perseverare, dice, nella fede. Perché? Perché deve andare incontro al Cristo che viene. C'è anche la dimensione proprio escatologica, proprio la dimensione del... Questa è tutta la nostra vocazione, è tutta dentro questa espressione. Siamo stati illuminati, siamo stati educati, perseveriamo nella fede perché andiamo incontro al Cristo che viene. E infine... il terzo segno che il sacerdote fa è quello di toccare le orecchie e la bocca del bambino. È il cosiddetto rito dell'effata, apriti, questa apertura delle orecchie e della bocca perché il bambino possa ascoltare e parlare, ascoltare il Vangelo e proclamarlo. E questo è il compito di noi battezzati. Dunque, il compito di noi battezzati è portare una veste, che è il segno della nostra nuova dignità, di essere illuminati da Cristo, è quello di ascoltare e di mettere in pratica, ascoltare e parlare, annunciare, mettere in pratica proprio quello che abbiamo ascoltato. Davvero, dentro questo sacramento troviamo tutto. Il secondo passaggio, e capite ora come si va a ricostruire un po' quello che è la nostra fedeltà, è la fedeltà alla scelta coniugale, alla scelta matrimoniale. La fedeltà, dunque, così dal titolo, alla scelta è secondariamente alla scelta appunto del nostro, del vostro matrimonio. Il matrimonio è la modalità di vivere il vostro battesimo. Voi avete deciso di essere battezzati secondo la via del matrimonio. Cioè di vivere il vostro essere credenti in Cristo, del vostro essere illuminati da Cristo, del vostro essere unti, consacrati, dentro quello che è la dimensione di coppia, la dimensione di sposo e di sposa. Questo stretto legame è stato ancor più messo in evidenza, secondo il rito nuovo del matrimonio, proprio dalla memoria che si fa del matrimonio, del battesimo. All'inizio proprio del prima ancora, dell'ascoltare la parola di Dio, prima ancora proprio di tutto, dopo il saluto iniziale, si fa memoria proprio del battesimo. Il sacerdote dice così: riconoscenti per essere divenuti figli nel Figlio, facciamo adesso memoria del battesimo, dal quale, come seme fecondo, nasce e prende vigore l'impegno di vivere fedeli nell'amore. Notate, dal battesimo, che è un seme fecondo, dovremmo ricordarcelo sempre questo. Il battesimo è un seme che porta frutto, come la grazia in ogni sacramento. Cioè non è tutto lì, o meglio, da lì nasce poi una vita. Diventa un seme chiamato poi a germogliare. Il battesimo, come seme fecondo, da quel seme fecondo nasce l'impegno di vivere fedeli nell'amore. Come si fa ad essere fedeli nell'amore? Come possiamo rimanere fedeli all'impegno del nostro matrimonio, rimanendo fedeli proprio al vostro battesimo? Ricordando che tutto ha avuto origine proprio da lì, quando siete stati appunto consacrati, siete stati unti. Quindi l'impegno a vivere fedeli nell'amore nasce proprio da quel seme fecondo, ci ricorda il sacerdote proprio all'inizio del matrimonio, del rito del matrimonio. E poi aggiunge, poco prima proprio della, dell'aspersione con l'acqua benedetta, il sacerdote dice: ravviva in tutti noi la grazia del battesimo e concedi a questi tuoi figli un cuore libero e una fede ardente, perché, purificati nell'intimo, accolgano il dono del matrimonio, attenti, nuova via della loro santificazione. Lo ripeto, ravviva in questi sposi la grazia del battesimo e concedi loro un cuore libero e una fede ardente. Bellissimo. Gli sposi hanno un cuore libero e una fede che arde, una fede di passione, di amore. Non è una fede, come dire, fredda, statica, una fede fatta puramente di riti, ingessata, immobile. È una fede ardente, come il roveto ardente. È una fede ardente, cioè una fede di passione, di amore. Una fede che mi spinge, direbbe proprio San Paolo, l'amore di Cristo ci possiede e ci spinge ad andare incontro, ad annunciare a tutti. Una fede ardente. E poi dice, perché, mi sta aspergendo, purificati nell'intimo, e la purificazione ricorda proprio il battesimo, cosa sono chiamati a fare gli sposi? Accogliere il dono del matrimonio. Attenti, il matrimonio non è anzitutto e soprattutto un impegno, certo che è un impegno, ma anzitutto è dono da accogliere. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. E vi ho mandato perché, vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Dunque, anzitutto il matrimonio è grazia e dono. E poi aggiunge che il matrimonio, attenti, è la nuova via della santificazione. Io potrei fermarmi qui. Il matrimonio come via di santità. Questo significa, e lo dico a persone che hanno fatto anche la scelta appunto di vocazione secolare come questa, che questa scelta che avete fatto inevitabilmente deve portare alla scelta del vostro matrimonio. Perché è dentro il dono del matrimonio che voi sarete santi, vi farete santi. Santificazione significa, è un cammino di santità, farsi santi. Dunque non ci può essere qualcosa, diciamo così, oltre o più importante, fosse pure quella che voi avete fatto come scelta appunto di vocazione secolare, questa non può non portare a quella, e in ultima analisi e prima ancora alla scelta del vostro battesimo. Allora mi permetto di dire così, che quella fedeltà alla scelta non è anzitutto e soprattutto la scelta di vita consacrata. No. È la vocazione, la fedeltà alla scelta matrimoniale e dunque alla scelta del vostro battesimale. Quello che voi avete fatto allora è importantissimo. Cioè, non abbiamo fatto nulla. Certo che avete fatto qualcosa di importante, importantissimo. Ma questa non è una fuga dal matrimonio o dal battesimo. È un modo di vivere pienamente il vostro essere battezzati e il vostro essere sposati. Perché, lo ripeto, la via per diventare santi, diciamo così, non è il ritiro mensile, non è neanche la formazione che voi state facendo. La via per diventare santi è rimanere dentro lo spazio appunto di scelta matrimoniale. Dunque questo è, ritengo, davvero un punto centrale, un punto importante. Il secondo passaggio che mi sembrava importante a poter sottolineare, accanto appunto a quello che abbiamo visto come memoria, santificazione, la sorgente della nostra fedeltà. Lo individuo proprio quando il sacerdote chiede agli sposi di poter esprimere il loro consenso. E dice così il sacerdote: siete venuti nella casa del Signore perché il vostro amore riceva il sigillo dello Spirito Santo, sorgente dell'amore fedele e inesauribile. Dunque la sorgente dell'amore fedele è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, che è lo Spirito che dà vita, che è lo Spirito di Dio, è lo Spirito del risorto. Dunque, quando vedete la parola sorgente, trovate proprio la sorgente che è proprio lo Spirito stesso di Dio. E poi la cosa mi sembra importante, le ultime due cose riguardante proprio il rito del matrimonio. La famosa espressione per cui si diventa sposi, viene creata una famiglia nuova, quando gli sposi si dicono io, il nome, accolgo te, e poi aggiunge con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre. Nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Mi sembra importante in questa espressione, questo binomio molto forte, fra la grazia e la promessa. Notate, con la grazia di Cristo. Dunque, non può venire soltanto da me, perché capisco che il mio cuore è spesso è fragile, è debole. Con la grazia di Cristo prometto. Vedete, in queste due espressioni c'è proprio insieme, si mettono insieme la grazia da una parte e l'impegno dall'altra. Con la grazia di Cristo ti prometto fedeltà. Ti prometto quindi che nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, ti possa amare, onorarti per sempre, ma con la grazia di Cristo. Ecco, mi sembrava molto bello questo binomio. Posso dire che la fedeltà ha a che fare proprio con grazia e compito, grazia e impegno, grazia e promessa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre. E infine il segno, questo mi sembrava molto bello, il segno di questa fedeltà ovviamente è la fede che voi portate al dito, l'anello che voi portate al dito. Lo dice proprio il sacerdote prima e anche lo sposo e la sposa dopo, quando il sacerdote dice proprio questo, l'anello che porteranno sia simbolo della fedeltà, questo simbolo li richiami continuamente al vicendevole amore, e poi gli sposi dicono ricevi questo anello, segno del mio amore, della mia fedeltà. L'anello è proprio il segno della fedeltà. A quale altro segno ovviamente richiamerà l'anello? A quella veste che abbiamo ricevuto. L'anello e la veste. Possiamo dire dunque il simbolo dell'annunzialità e il simbolo battesimale, tutti e due. Vi ricordate, c'è un brano di Vangelo dove si parla proprio di qualcuno che viene rivestito con la veste e viene appunto, gli viene dato un anello al dito. È il figlio il prodigo, vi ricordate? Quando ritorna a casa, il padre proprio gli mette la veste, lo riveste e gli mette l'anello al dito. È come dire, è ricreato. È veramente nuovamente immerso nel mistero pasquale e riceve appunto questa nuova dignità. La dignità appunto dell'essere figlio e la dimensione appunto sponsale. Ho voluto riportare, poi magari lo leggete per intero voi, ho voluto riportare una espressione sempre della Lumen Fidei di Papa Francesco. Sono due punti, non so se l'avete letti, è il rapporto proprio tra la fede e la famiglia, è veramente molto ricco, sono appena due punti, 52 e 53. Vi lascio proprio, proprio la vostra, anche la vostra lettura magari successivamente. Vi invito soltanto vedere, vediamo se riesco a prendere, ecco, il numero 52, a metà proprio della prima, del primo paragrafo, trovate scritto così: fondati su questo amore, uomo e donna possono promettersi l'amore mutuo con un gesto che coinvolge tutta la vita e che ricorda tanti tratti della fede. Promettere un amore che sia per sempre è possibile quando si scopre un disegno più grande dei propri progetti. che ci sostiene e ci permette di donare l'intero futuro alla persona amata. La fede poi aiuta a cogliere in tutta la sua profondità e ricchezza la generazione dei figli, perché fa riconoscere in essa l'amore creatore che ci dona e ci affida il mistero di una nuova persona. È così che Sara, per la sua fede, è diventata madre, contando sulla fedeltà di Dio alla sua promessa. Mi sembra molto bello questo punto, l'amore ricevuto, l'amore scambiato e l'amore che viene poi donato nella generazione di figli. Ma sono tutti e due numeri molto molto interessanti e molto molto ricchi. Io vorrei un attimo, se abbiamo ancora un po' di tempo, magari mi fermo un attimo qua. Magari questa seconda parte poi la affronterò magari dopo oppure la prossima volta, però mi sembrava innanzitutto importante sottolineare questi aspetti, e lo dico assolutamente senza sminuire ovviamente in modo assoluto la scelta di una consacrazione legata ad un istituto di vita secolare, ma questa scelta non può annullare la scelta fatta nel nostro battesimo e la scelta di vita matrimoniale, anzi, diciamo così, aiuta appunto a vivere pienamente gli impegni del nostro battesimo, che poi si sono poi realizzati concretamente negli impegni di vita coniugale. Quindi se possiamo rivedere quindi quel titolo, la fedeltà alla scelta, possiamo dire così: primo, è Dio che è fedele alle sue promesse, Dio è fedele alle sue promesse, e due, la nostra fedeltà è una fedeltà alla scelta battesimale, la scelta matrimoniale e dunque anche la scelta appunto di vivere questa nostra fede dentro un cammino come quello appunto che voi state vivendo.